Lo Spirito Santo ipse armonia est. Lui è proprio l'armonia.
Armonia.
I giochi dell'armonia presenta
Orizzonti Cristiani.
La gioia del viaggio.
Sabato prossimo mi recherò nell'isola di Lesbo, dove nei mesi scorsi sono transitati moltissimi profughi. Andrò insieme con i miei fratelli, il patriarca di Costantinopoli Bartolomeo e l'arcivescovo di Atene e di tutta la Grecia, Ieronimos, per esprimere vicinanza e solidarietà sia ai profughi sia ai cittadini di Lesbo e a tutto il popolo greco tanto generoso nell'accoglienza. Chiedo per favore di accompagnarmi con la preghiera, invocando la luce e la forza dello Spirito Santo e la materna intercessione della Vergine Maria.
Una buona giornata da Monia Parente, ben ritrovati all'appuntamento di Orizzonti Cristiani, proposto ogni lunedì, mercoledì e sabato dai Giochi dell'Armonia. Nel giorno della visita di Papa Francesco a Lesbo abbiamo riascoltato in apertura le parole che ha pronunciato al termine dell'udienza generale di mercoledì scorso, chiedendo ai fedeli presenti di accompagnarlo con le preghiere in questo viaggio. E allora dedichiamo la prima parte del nostro incontro proprio alla visita di Papa Francesco a Lesbo. Ascoltiamo l'intervista dell'inviata della Radio Vaticana, Francesca Sabatinelli, realizzata alla vigilia dell'arrivo di Papa Francesco. Intervista con Padre Leone Chischinis, unico parroco cattolico dell'isola di Lesbo.
Un viaggio di testimonianza a tutto il mondo che i migranti, prima di essere un numero da contare in un campo di accoglienza, sono delle persone. Hanno una storia, hanno dei sogni, hanno un nome. Quindi bisogna trattarli con dignità da persone umane. Il Papa da sempre, da quando lui è salito sul soglio pontificio, ha dato questi segni di vicinanza a chi è marginato, a chi è privo di dignità. Non possiamo dimenticare il suo primo viaggio a Lampedusa, proprio per essere vicino ai rifugiati che venivano dall'Africa. Lo stesso sta facendo anche adesso, qui a Lesbo.
Il Papa arriva in un momento in cui l'Unione Europea sta sostenendo una dura battaglia all'interno di se stessa. Vediamo le prese di posizioni delle ultime ore dell'Austria che al confine con l'Italia, ma abbiamo visto una serie di posizioni di tanti paesi di chiusura nei confronti dei migranti. Lei pensa che questa visita del Papa riuscirà in qualche modo a dare un segnale?
Credo di sì. Prima di tutto non penso che la scelta di venire proprio qui a Lesbo e non in un'altra parte della Grecia, a Lesbo che è un'isola di approdo per queste persone che arrivano dalle coste turche, non penso che questa decisione sia casuale, perché la popolazione locale, nonostante la presenza delle autorità, delle istituzioni, delle organizzazioni non governative, la popolazione locale, le semplici persone, hanno dimostrato una fratellanza, un'umanità mai vista fino adesso in queste parti. La cittadinanza di Lesbo non ha chiuso le porte, non ha chiuso i cuori, non ha creato fronte frontiere o barriere, ma ha accolto queste persone nella speranza che possano ricevere un calore e un'accoglienza in Europa, in questa Europa che è proprio la patria dei diritti umani. Quindi, secondo me, queste persone che arrivano dalle coste turche cercando un futuro migliore devono sperimentare questa accoglienza dell'Europa dei diritti umani.
È molto importante, questo si è ripetuto sin dall'inizio, la dimensione ecumenica di questo viaggio e la dimensione ecumenica di un appello umanitario.
Esatto, sì. E credo che per risolvere questo problema della crisi migratoria non si debba lavorare da soli, ma bisogna collaborare, bisogna lavorare insieme, in comune. Cioè non soltanto i governi delle nazioni europee, ma anche le chiese, la Chiesa Cattolica, la Chiesa Ortodossa del Patriarcato Ecumenico, la Chiesa Ortodossa di Grecia, collaborare e dare una testimonianza di unità nella crisi migratoria. Noi siamo qui come cristiani, senza fare distinzioni di razza, di cultura, di lingua, di religione, per dare un po' di sollievo a queste persone, anche per sensibilizzare la comunità europea, i governi, che bisogna lavorare insieme, in comune, non separatamente, cioè ognuno per conto suo. Non è che costruendo frontiere e barriere che si possono fermare queste persone che praticamente scappano dalla guerra e non hanno una via alternativa, ma soltanto arrivare in Europa sperando in un futuro migliore. In questo senso c'è un grande carattere ecumenico cristiano in questo viaggio del Papa.
Andiamo avanti, cambiamo argomento. Domani, quarta domenica di Pasqua, domenica del Buon Pastore, sarà la 53esima giornata mondiale di preghiera per le vocazioni. E sempre domani nella Basilica Vaticana, proprio in occasione di questa importante giornata, Papa Francesco ordinerà sacerdoti 11 diaconi che hanno compiuto gli studi teologici nei seminari di Roma. Tra loro anche un iracheno, Firas Akhider, rogazionista. Padre Vito Magno lo ha intervistato.
Firas Akhider, iracheno, nato a Baghdad 39 anni fa. Puoi dirci qualcosa sulla tua appartenenza religiosa, sulla tua famiglia?
Appartengo alla chiesa siro-antiochena. In famiglia siamo 8 fratelli, sono il fratello maggiore. Ho fatto tutti i miei studi in Iraq.
Di quale ceto sociale fa parte la tua famiglia?
Sì, grazie a Dio i miei genitori hanno fornito una capacità a tutti i miei fratelli e anche sorelle di laurearsi all'università, quindi siamo di vari livelli, tra il medico, l'insegnante, e io anche in biologia genetica e così via.
Ed ora sacerdote, mentre da diversi anni sei rogazionista. Quando e come hai avvertito questa duplice chiamata?
Durante il giubileo del 2000 ho avuto una malattia molto grave dovuta a un incidente, dal quale avevo subito all'epoca 16 interventi. Mi ha lasciato questa malattia a letto immobile per 7 mesi. Il tempo, secondo me, era necessario anche per fare una rilettura, quindi una conversione forte del cuore. E questa è venuta anche guidata da un sacerdote domenicano, però all'epoca ancora non sapevo come orientarmi, per questo ho dovuto un po' avere pazienza con me stesso per sapere dove il Signore mi chiama.
Nel frattempo cosa facevi? Studiavi, lavoravi?
Mi sono laureato in biologia genetica e poi ho dovuto un po' lavorare nel mio settore. Poi nel frattempo, quando avevo tempo libero, lavoravo anche in commercio.
Quindi si può dire che sei una vocazione adulta?
Sì, sono venuto in Italia a 27 anni, quindi sentivo più grande dei miei compagni quando ero al discernimento ad Assisi.
Ecco, perché poi ti sei fatto rogazionista?
Ciò che mi ha colpito è la visita di un confratello ai suoi in Iraq. Ho avuto l'opportunità di incontrarlo e lui ci raccontò all'epoca la sua esperienza. Ciò che mi ha colpito era quando lui parlava dei rogazionisti, ma anche e soprattutto del fondatore, come vedeva Gesù, pieno di compassione e zelo per le folle stanche. Quindi ciò che mi ha colpito è il desiderio di Sant'Annibale Maria di Francia di avere santi operai secondo il cuore di Gesù, pieni di compassione e di zelo.
Ma in Iraq i rogazionisti già c'erano quando ti è sorta questa vocazione, poi dopo magari sono sorte altre comunità e oggi poi le cose come stanno?
Veramente non abbiamo avuto nessuna presenza in Iraq fino al 2013, e quando abbiamo avuto l'opportunità di inaugurare la prima casa rogazionista in Iraq a Bartellah, è un piccolo villaggio vicino a Mosul. Poi abbiamo avuto anche la possibilità di stare presso i profughi all'epoca a Karakosh, la città da dove vengo, della maggioranza cristiana cattolica. Purtroppo con l'invasione dell'ISIS abbiamo perso tutte le comunità e quindi ora siamo profughi con i profughi ad Ankawa in Kurdistan, nord dell'Iraq.
La tua famiglia attualmente ha difficoltà?
Sì, abbastanza, purtroppo, come tutte le famiglie che hanno perso tutto, anche la mia famiglia ha perso tutto e ora siamo purtroppo sparsi nel mondo. I miei genitori si trovano a nord dell'Iraq, ad Ankawa, in Kurdistan, mentre gli altri si trovano a Baghdad e si trovano in una situazione precaria, mentre quelle che stanno all'estero, in Francia, in Canada. Quindi in poche parole siamo sparsi per il mondo.
E tu hai continuato ad avere contatti con il tuo paese, con i tuoi familiari, anche se hai fatto gli studi in Italia?
Sì, non è stato facile, specialmente quando uno deve andare in Iraq e trova grossi problemi, anche difficoltà per andare, per la situazione della sicurezza, eccetera. Ma anche dove si trovano loro non è raggiungibile per tutte le persone che vogliono vedersi o vogliono incontrare, ma attraverso anche i mezzi di comunicazione in qualche modo ho avuto anche contatti con loro.
Poi recentemente, per preparare l'ordinazione sacerdotale, sei stato in Iraq. Che impressione hai avuto?
E non dimenticherò mai alcune scene che sono rimaste stampate nella mia memoria. Faccio solo alcuni esempi. Per esempio, un dirigente a livello nazionale di un'azienda grande, molto famosa, che chiedeva qualcosa da mangiare e per coprirsi. E un altro contrasto ho visto, è una mamma e teneva in braccio suo bimbo dopo una nottata di pioggia e cercava di riscaldare il suo bimbo.
Nel corso della formazione religiosa e sacerdotale, per il fatto di essere iracheno, hai dovuto superare degli ostacoli?
Sì, abbastanza, ci sono gli ostacoli, poi durante gli anni di formazione che sono stati abbastanza, e credo la formazione in qualche modo diventa la palestra nella quale dove si prepara, si allena per un mondo è pieno di problemi, ma pieno anche di sfide, specialmente di inculturazione, di nuove cose che vengono fuori con la nuova situazione che si modifica anche a livello nazionale e internazionale.
Nel frattempo hai preso qualche specializzazione?
Sì, sto quasi per terminare i miei studi di specializzazione alla facoltà del Claretianum, teologia di vita consacrata, indirizzo di formazione, nell'ottica di prepararmi, ma anche preparare nuovi giovani che vogliono lavorare nella messa del Signore. Quindi è una specializzazione, credo, che ci servirà in Iraq, ma anche in Medio Oriente in modo molto generale.
Quindi già intravedi il tuo possibile futuro da sacerdote?
Dovunque mi manda il Signore sono disponibile ad andare, non ho difficoltà, ho dato la mia disponibilità dall'inizio, quindi sono quasi in attesa di vedere quale è il futuro che il Signore mi vede e dove mi vede.
Dicevamo Domenica del Buon Pastore, dunque la liturgia proporrà il brano tratto dal capitolo 10 del Vangelo di Giovanni. E ancora una volta l'arte che ci offre una chiave di lettura della parola di Dio. È nostra ospite al telefono Madre Rebecca Nazzaro, superiora delle missionarie della Divina Rivelazione e responsabile del progetto Arte e Fede dei Musei Vaticani. Scopriamo insieme quale raffigurazione del Buon Pastore ha scelto di descriverci.
Sì, ho scelto la statua del Buon Pastore, quella che si trova nel Museo Pio Cristiano dei Musei Vaticani. È sicuramente il reperto paleocristiano più famoso e proviene dalle catacombe di San Callisto, probabilmente risale intorno al IV secolo d.C. Adesso ecco, provo a descrivere la statua in modo che i nostri radioascoltatori possono un po' pensarla, immaginarla. È una statua molto grande, alta circa un metro, e rappresenta un pastore appunto che porta sulle spalle una pecora, ha una bisaccia a tracolla, ha i calzari ai piedi e il suo volto è molto bello. Ecco, queste caratteristiche però si trovavano già nella mitologia pagana, perché il dio Hermes o il Mercurio, dio Mercurio dei Romani, aveva esattamente queste caratteristiche. Allora qui noi troviamo esplicitata la trasformazione, l'operazione che fanno i cristiani nei primi secoli, cioè loro vivono in un contesto pagano e quindi non fanno altro che prendere quei simboli di cui erano a contatto quotidianamente e gli danno un nuovo significato. Infatti chi era il dio Hermes? Era colui che aveva appunto una pecora o un ariete sulle spalle e aveva il ruolo di accompagnatore dello spirito dei morti, cioè aiutava a trovare la via per il mondo sotterraneo dell'aldilà. Quindi era un portatore di anime. Allora ecco che cosa avviene. Questo simbolo pagano viene svuotato di questo significato e ha un significato completamente nuovo, straordinario, quello di Gesù, che dice: io sono il buon pastore, cioè il dio Hermes aveva l'accesso nell'aldilà, andava a prendere queste anime solamente per indicare qual era la strada della via dei morti. In realtà il buon pastore si carica della pecorella smarrita e si fa uomo, si incarna, prende l'umanità perché questa umanità possa ritornare, non a continuare a vivere nella morte, quindi nella senza speranza, ma nella vita eterna e quindi nella vita futura, quindi nel regno dei cieli. Infatti, se noi poi andiamo ancora un po' a vedere questa statua che io vi sto descrivendo, tra l'altro ha un'altra particolarità, cioè noi ammiriamo nel volto del buon pastore il volto del dio Apollo, il dio della luce. E come si riconosce? Perché ha un'acconciatura molto curata dei capelli, ha il viso senza barba. Gesù infatti viene descritto in due modi, o con la barba, e quindi rappresenta il filosofo, il maestro, colui che insegna, oppure senza barba, con le fattezze del dio Apollo, cioè il dio della bellezza. Allora ecco, perché Gesù è il buon pastore, ma possiamo dire anche che è il bel pastore, perché in greco kalos vuol dire sia bello che buono. Giovanni scrive il Vangelo in greco e usa questa parola. Allora è un pastore buono perché si prende cura dell'umanità, porta a compimento tutte le attese del mondo pagano e che voleva vedere Dio, che era inquieto, che cercava in tutti i modi, si interrogava sull'esistenza di Dio e come arrivare al contatto del vero Dio. Però è anche bello perché il Dio della luce, il Dio della speranza, il Dio della bellezza. Ecco, allora in questa piccola statua noi vediamo un po' racchiusi tutto quel passaggio che ha fatto il cristianesimo nel mondo pagano. E mentre il Dio Hermes rimane lì nel regno dei morti, il vero pastore, il buon pastore, il bel pastore prende queste anime e le conduce verso l'eternità.
Oggi 16 aprile, il giorno dell'89esimo compleanno del Papa Emerito Benedetto XVI. A lui i più cari auguri. E come omaggio al Papa Emerito e come augurio agli 11 diaconi che domani saranno ordinati da Papa Francesco, ascoltiamo alcuni passaggi di una preghiera che ha scritto proprio il Papa Emerito Benedetto XVI. L'atto di affidamento e consacrazione dei sacerdoti al cuore immacolato di Maria. La voce è di Alessandro De Carolis. Da Monia Parente, buon proseguimento all'ascolto di Radio Vaticana Italia.
Madre di misericordia, è stato il tuo figlio Gesù che ci ha chiamati a diventare come lui, luce del mondo e sale della terra. Aiutaci con la tua potente intercessione a non venir mai meno a questa sublime vocazione, a non cedere ai nostri egoismi, alle lusinghe del mondo e alle suggestioni del maligno. Preservaci con la tua purezza, custodiscici con la tua umiltà e avvolgici con il tuo amore materno che si riflette in tante anime a te consacrate, diventate per noi autentiche madri spirituali. Madre della Chiesa, noi sacerdoti vogliamo essere pastori che non pascolano se stessi, ma si donano a Dio per i fratelli, trovando in questo la loro felicità. Non solo a parole, ma con la vita vogliamo ripetere umilmente, giorno per giorno, il nostro «Eccomi». Guidati da te, vogliamo essere apostoli della Divina Misericordia, lieti di celebrare ogni giorno il santo sacrificio dell'altare e di offrire a quanti ce lo chiedono il sacramento della riconciliazione. Avvocata e mediatrice della grazia, tu che sei tutta immersa nell'unica mediazione universale di Cristo, invoca da Dio per noi un cuore completamente rinnovato, che ami Dio con tutte le proprie forze e serva l'umanità come hai fatto tu. Ripeti al Signore l'efficace tua parola: non hanno più vino, affinché il Padre e il Figlio riversino su di noi, come in una nuova effusione, lo Spirito Santo. Pieno di stupore e di gratitudine per la tua continua presenza in mezzo a noi, a nome di tutti i sacerdoti, anch'io voglio esclamare: a che cosa devo che la Madre del mio Signore venga a me? Madre nostra da sempre, non ti stancare di visitarci, di consolarci, di sostenerci. Vieni in nostro soccorso e liberaci da ogni pericolo che incombe su di noi. Con questo atto di affidamento e di consacrazione, vogliamo accoglierti in modo più profondo e radicale, per sempre e totalmente, nella nostra esistenza umana e sacerdotale. La tua presenza faccia rifiorire il deserto delle nostre solitudini e brillare il sole sulle nostre oscurità. Faccia tornare la calma dopo la tempesta, affinché ogni uomo veda la salvezza del Signore, che ha il nome e il volto di Gesù, riflesso nei nostri cuori, per sempre uniti al tuo. Così sia.
Orizzonti Cristiani.
La gioia del viaggio.